punto di partenza sia già considerare molto positivo il modo in cui il Milan arriva a questo derby di ritorno. Credo che il derby d'andata possa essere tranquillamente dimenticato, no, dai rossoneri, Filippo?
Sì, al di là del derby d'andata, penso anche fosse arrivato qualche mese fa, sarebbe tutta un'altra cosa. Invece adesso, logicamente, con l'arrivo di Ibrahimovic qualcosa è cambiato e probabilmente assisteremo anche a una bella partita, perché insomma sono due squadre che stanno attraversando un buon momento, quindi dovrebbero esserci tutti i presupposti per vedere una buona gara.
Al di là, diciamo così, dell'aspetto della classifica, di un ritardo accumulato piuttosto pesante, a tuo avviso, Filippo, il Milan da ora in poi deve continuare realmente a giocare partita dopo partita senza porsi obiettivi, o può comunque avere un obiettivo dentro di sé, che può essere l'Europa o magari qualcosina anche in più, la Champions?
Ma l'obiettivo ci deve essere, perché è un po' uno stimolo, no? Che deve, certo, avere la squadra, devono avere i giocatori, però allo stesso tempo il ritardo accumulato fino adesso non è che ti permette di sbagliare molto, quindi il fatto di guardare partita per partita penso sia anche la cosa migliore, pur avendo l'obiettivo di cercare di raggiungere l'Europa a fine campionato. Sono due cose che vanno, secondo me, di pari passo, nel senso che devono guardare partita per partita, ma allo stesso tempo avere un obiettivo, avere uno stimolo per raggiungere l'obiettivo.
Filippo, col senno di poi ovviamente è facilissimo parlare, però ripensando anche alla scelta di Giampaolo e a ciò che è successo nei primi mesi di questa stagione, credi che sia più giusto dire che non era Giampaolo l'allenatore giusto per il Milan, o che non era il Milan la squadra giusta per Giampaolo?
Ma questo non lo so, so soltanto che a detta di tutti, quando è arrivato Giampaolo al Milan sembrava fosse, diciamo così, la cosa più giusta da fare in quel momento, perché Giampaolo veniva da una stagione con la Sampdoria strepitosa e il Milan aveva bisogno di cambiare qualcosa e quindi il matrimonio all'epoca era perfetto. Sfido chiunque possa dire il contrario adesso. Poi però le cose, sai, nel calcio non sempre riescono come tu vorresti, ed è andata a finire che con l'esonero di Giampaolo. Però sinceramente, come ho detto prima, anch'io ero uno di quelli che a inizio stagione avevo dato un epilogo positivo sul fatto che fosse arrivato lui. Poi mi sono sbagliato anch'io.
Come tanti del resto.
Come tanti.
Il giudizio su Giampaolo, alla luce di quello che aveva fatto con l'Empoli e la Samp, era un po' univoco, e una squadra come Milan sembrava anche lo sbocco naturale per una carriera che aveva ripreso slancio sotto tanti punti di vista. A proposito di questo turno di campionato, non c'è solo il derby, ma c'è anche la sfida della Juventus all'Hellas Verona, una piazza che tu conosci molto bene e che possiamo considerare, Filippo, ormai sì, la sorpresa del campionato, ma una sorpresa che ormai non stupisce neanche più dopo 22 giornate.
Sorprese sono quelle squadre che magari all'inizio, sai, le prime 10-12 partite riescono a fare qualcosa di straordinario. A questo punto del campionato, come hai detto te, non è più una sorpresa. Mi sembra un po' l'Atalanta dell'anno scorso, di qualche anno fa, dove insomma pian piano si è ritagliata il proprio spazio, e il Verona mi sembra un po' su quella linea là. È un allenatore che fa giocare la squadra in un modo spettacolare, giocatori che lo seguono, un ambiente. Io ci sono stato un anno e non oso pensare contro la Juve quanta gente ci sarà allo stadio, quindi in questo momento sta andando tutto come ogni allenatore vorrebbe, ogni società vorrebbe andasse la propria squadra, quindi sono contento, perché Verona penso sia una delle piazze più calde, tra virgolette, del nord, nel senso che quando vai bene veramente c'è una passione dei tifosi che è una cosa incredibile, e questo mi fa piacere, perché insomma sono stato un anno, sono stato anche bene.
Tra l'altro in quell'anno, Filippo, avevi come compagno di squadra Eugenio Corini, che poi ha intrapreso la carriera da allenatore, si è tolto diverse soddisfazioni. Poi mi verrebbe da dire, sia nel bene che nel male è incappato in Cellino. Tu, se non sbaglio, nella tua carriera hai avuto anche Zamparini come presidente, cioè insomma sono presidenti impegnativi, diciamo così, che ti danno tanto ma possono anche non toglierti, però insomma costringerti ad allargare le spalle, no? Ad essere molto forte anche nel tuo lavoro.
Sì, sono presidenti impegnativi, specie magari per allenatori che sono alle prime armi. Eugenio aveva intrapreso questa strada, ha intrapreso questa strada, e penso sia anche la persona adatta per fare l'allenatore, perché già quando giocava, mi ricordo, insomma, era già un allenatore sul campo e sapeva già un po' quello che andava fatto, quindi non sta facendo altro che quello che faceva quando giocava, e gli auguro tutto il bene possibile. Come ho detto prima, ha incappato in presidenti che insomma non stanno tanto lì a guardare come gioca la squadra, ma stanno a guardare i risultati, e purtroppo i risultati stanno dando contro a Eugenio, pur secondo me, pur giocando anche delle buone partite, perché insomma ho visto un po' delle partite del Brescia, sinceramente in tante sconfitte che lui ha fatto non meritava di perdere, però purtroppo nel calcio si sa benissimo che se non fai punti non c'è nulla da fare, non stanno lì a guardare se giochi bene o giochi male i presidenti, cambiano e cercano di salvare il possibile, insomma, quindi una stagione un po' sfortunata, però nulla toglie con quello che lui ha fatto l'anno scorso con l'Imbrescia e con una squadra che magari non era tra le favorite, invece ha vinto il campionato.
Non c'è dubbio. Tra l'altro, Filippo, un'altra piazza che sta vivendo dei momenti piuttosto delicati è quella del Toro. Si è detto molto su ciò che è accaduto nelle ultime settimane, e poi l'epilogo con una rescissione consensuale del rapporto con Walter Mazzarri, l'arrivo di un cuore granata come Moreno Longo. Lì a tuo avviso è più un problema di forse anche stimoli che si sono esauriti, di un gruppo che bene o male è lo stesso da un paio di anni?
Oddio, questo non lo so, perché sai, a volte bisognerebbe essere all'interno della squadra, dei rapporti che magari ci sono anche fra giocatori, perché dal di fuori non è che puoi sapere se tutte le cose vanno per il meglio. Tu vedi la squadra la domenica e giudichi da quello che vedi, però a volte in una squadra di calcio ci sono anche tra compagni, oppure tra compagni, tra giocatori e allenatore, tra giocatori e presidenti, è successo tante volte, cioè, non è proprio così semplice individuare quale può essere il problema. Certo è che anche lì una piazza come il Toro, una società, una squadra come il Toro, insomma, fiori di giocatori, non saprei spiegare. L'unica così cosa che mi viene in mente è il fatto di che a volte non si dà peso ai preliminari di Coppa che devi fare a luglio, agosto, quando le altre squadre stanno ancora riposando, tu sei già magari da 20 giorni che lavori, che ti scombussola un po' tutto il rendimento annuale. Poi l'unica cosa, ecco, che mi posso permettere così di dire su un'annata del genere, però anche quello trova un po' il tempo che trova, perché se guardiamo anche altre squadre che hanno avuto i preliminari di Champions o i preliminari di Europa League, poi magari hanno fatto un campionato strepitoso, e anche là magari ripeto, bisognerebbe essere all'interno della squadra, all'interno, anche perché mi dispiace per loro, ma non sono sconfitte da poco, perché insomma hanno preso 7 gol con l'Atalanta, ne hanno presi 4 con Sassuolo, cioè sono sconfitte pesanti anche dal punto di vista, diciamo così, mentale, da assorbire, perché non è semplice. Una sconfitta 2-1, 2-0 può essere una cosa, una sconfitta di quelle proporzioni là, anche a livello mentale, non è semplice da, in una piazza come Torino non è semplice, secondo me, da risolvere, insomma, ecco.
Un paio di domande, Filippo, prima di salutarti e ringraziarti. La prima, a proposito, tornando al derby, ti lascio concludere a te questa frase: il Milan riuscirà a battere l'Inter se
fa un gol più dell'Inter.
Guarda, direi che è la risposta vincente.
È troppo semplice come risposta.
No, però comunque è un titolo. È comunque un titolo.
È un titolo, sì. No, ma io mi auguro, guarda, sia da ex giocatore sia anche da tifoso, perché sin da bambino insomma ho sempre tifato per questi colori. Mi auguro veramente che possa essere la partita perfetta per il Milan. Guardando un po' da fuori e non da tifoso, dico anche che probabilmente l'Inter ha qualcosina in più come qualità di squadra, perciò vediamo un po' quello che verrà fuori, però sarà difficile insomma che... Ma poi sai, il derby è sempre una partita un po'... la classifica vale quella, cioè non conta molto in una partita del genere, quindi può succedere veramente.
Lo si è visto paradossalmente anche nel derby romano, no? Con la Roma che ha messo sotto la Lazio, esatto, come non si era mai visto in stagione.
Esatto, quindi ti ripeto, per quel che mi riguarda io spero che il Milan riesca a vincere questa partita, sia per i punti in classifica che sarebbero determinati, ma sia anche un po' per il morale di tutta la squadra del proseguo del campionato.
E poi Filippo, nel salutato invece una curiosità, diciamo così, a Marcord. Torno indietro al tuo anno, al anno scarso va detto, al Parma di Ancelotti, fu poi di fatto l'anno prima del passaggio al Milan, no? E vorrei chiederti qualche aneddoto su un giovane Carlo Ancelotti, comunque insomma come allenatore si affacciava nel grande calcio, poi sappiamo tutti che ha scritto la storia del Milan e non solo, però ecco, che ricordi hai di quell'Ancelotti?
Ma un ricordo straordinario, l'ho sempre detto in qualsiasi intervista ho fatto da quando ho smesso di giocare. Uh-huh. Come allenatore io penso non ci siano diciamo così parole che possano descrivere la grandezza di questo allenatore, perché insomma ha vinto tutto dovunque è andato. Spenderei due parole dal punto di vista della persona, che è stato l'allenatore secondo me più bravo che ho avuto, sia dal punto di vista tecnico ma sia anche dal punto di vista umano. Specie con i giocatori che non giocavano molto o che per qualche motivo non erano impiegati come titolari fissi, lui aveva sempre il solito rapporto che aveva con Buffon per esempio, sì, o con Cannavaro, ce l'aveva anche con me e con Orlandini, per dirti che eravamo due normali in una squadra stratosferica. E quindi la sua grande dote secondo me è proprio questo fatto di poter farsi voler bene da tutti, sia da chi gioca sempre sia anche da chi gioca meno, e penso sia un po' il segreto suo di tutti questi anni della sua carriera da allenatore, ecco. Avere la possibilità di essere nato da Ancelotti penso sia un onore, un privilegio per tutti. Però ho sentito anche giocatori molto più forti di me, molto più ben visti di me, che parlano sempre, oltre che dell'aspetto tecnico dell'allenatore, parlano sempre anche dell'aspetto umano. E tutti riconoscono in Carlo Ancelotti questa sua dote, insomma.
Il che rende ancora più misterioso, diciamo così, il suo epilogo, come è arrivata alla fine la sua avventura al Napoli. Però lì, come ci dicevi prima, Filippo, poi ci sono delle situazioni interne allo spogliatoio che diventa impossibile decifrare.
Dopo ci sono tante cose che... sai, il calcio visto da fuori è una cosa, per chi lo pratica all'interno a volte non è come viene descritto dal di fuori, certo. Questo te lo posso garantire, insomma.
Filippo, ti saluto con il messaggio di Gianni da Salerno: ma quanto era forte Pippo Maniero, grande bomber, ci scrive questo ascoltatore. Io mi accodo perché non può essere altrimenti.
Fa sempre piacere.